perdono è un processo, come vedete, che ci coinvolge completamente. E ci coinvolge, come diceva Rita, a livello cognitivo, emotivo e spirituale. Ma ci coinvolge nella nostra umanità e nel nostro essere cristiani. Questa è una cosa, come dire, importante da tenere presente, perché a volte abbiamo visto un atteggiamento del tipo: beh, io ti perdono. Allora, io ti perdono perché un cristiano deve perdonare, però io ti perdono quando c'è una svalutazione, cioè non si prendono in considerazione le emozioni che proviamo, cioè il danno che è stato fatto, con tutta la nostra volontà, ma la nostra umanità ferita prima o poi si fa sentire. Per questo, diciamo, è importante che noi teniamo conto del nostro essere uomini in questo processo di perdono. Voi mi direte: Rino, ma noi abbiamo un Dio misericordia, lo sappiamo che bisogna perdonare l'altro. Sì, lo sappiamo che bisogna perdonare l'altro, ma quando poi l'altro ci fa del... però perdono non è rassegnazione, perdono non è accettazione passiva, perdono è un processo attivo. È un processo attivo che ha una serie di condizioni che bisogna, per poter, che richiede una serie di condizioni per poterci arrivare. Uno è la consapevolezza del danno, come diceva Rita. Due, l'elaborazione della rabbia. Quando una persona ci fa del male, noi proviamo rabbia. E questo non è un qualcosa che non si deve provare, perché la rabbia ci segnala che qualcuno ci sta facendo male. Quello che è opportuno che facciamo tutti gli uomini è che questa rabbia non diventi violenza o aggressività, ma la rabbia che esprimiamo con assertività quando diciamo al nostro partner: guarda che se tu la mattina ti alzi, ti prepari la colazione, vai al lavoro senza darmi un bacio, io ci sto male. Guarda che se tu parti, te ne vai fuori e non mi avvisi che sei arrivato, non mi dici cosa fai, sono 2 giorni, io ci sto male, perché ti voglio bene. Questa è una comunicazione sana, perché aiutiamo il nostro partner, che ha un'altra visione della realtà, che ha un'altra esperienza di vita, a rendersi conto di quello che viviamo. E volergli bene non è non dirgli nulla, volergli bene non è dire: vabbè, che fa, tanto che è fatto così. No, perché quella goccia di rabbia, quella goccia di dolore, dopo mesi, dopo anni, diventa un bicchiere, diventa una damigiana, diventa una botte, scoppia. E quando scoppia, si arriva: no, ora basta, questa è l'ultima goccia. Non è che le persone si separano così, sapete, non è che le persone se ne vanno perché impazziscono o perché non hanno valori. Molte volte se ne vanno perché non ce la fanno più a sopportare, però non una sopportazione attiva dell'altro, ma non ce la fanno più a stare in silenzio. Quindi il perdono è un processo che ci coinvolge pienamente. Rinunciare alla vendetta. Io prima o poi, io te la faccio pagare. Ora, la vendetta non è tanto quella cosa premeditata, che è un film, oltre la vendetta è un piatto che si serve freddo, no? Ma la vendetta assume tante sfumature nella nostra vita di coppia. Vabbè, tu fai così. Allora, tu che fai? Non ci pensi a me? Te ne vai? Vabbè. Poi ti avvicini, e quando ti avvicini io mi nego a te. Allora, in questo negarsi, affettivamente, ci può essere una germe, un'espressione di una piccola vendetta. Comunque te la faccio pagare. Ah, come tu fai così? E allora io mi faccio la mia vita, mi compro le mie cose e non ti dico nulla. Allora, la vendetta è te la faccio pagare. E dove non c'è perdono, dove persiste la vendetta, non c'è perdono. Non c'è un processo completo di perdono, come il risarcimento. Questo è più sottile. Questo è più sottile. E qui dobbiamo stare veramente attenti, perché una volta anche superata la vendetta, la rabbia, il rancore, c'è, aspetta, tu mi hai fatto male. Tu mi devi risarcire. Oh, va bene. E qui è sottile, tu mi hai tradito. Allora, tu mi devi risarcire del tuo tradimento. E in che modo mi devi risarcire? Mi devi accontentare di tutto quello che voglio io? Tu mi sei debitore. Tu mi devi qualcosa. E ci sentiamo legittimati a chiedere, tu mi devi qualcosa, mi hai fatto male. E poi ancora più sottile, no? Passa la bufera, tu mi hai fatto del male. Ma poi quando litighiamo, dopo 5, 10, 15, 20 anni, ma tu 20 anni fa, non ti dimenticare quello che mi hai fatto. Tu te ne sei andato. Ora voglio dire, è normale, come Rita ben mi ricorda, che una, bisogna stare molto attenti quando ci sono, quando si fa del male con le partner, perché ci sono delle zone sensibili, c'è una ferita che l'altro ha, e questo è verissimo. Quindi bisogna stare molto attenti, anche attenti a quello che si dice, attenti a, questo è vero, però quando noi veramente diciamo ti perdono, quando io ti dico scusami, ti ho fatto male, il perdono, quando diciamo ti perdono, allora quello significa io, lì c'è un'amnistia del cuore, è un'amnistia dell'anima, che non significa non ricordo più, ma tu non mi devi più nulla. Non è facile. Non pensate che, cioè, se vi stiamo dicendo quelli avete conto, però per voi forse è facile fare questo. Poveri dietro. Vi siete trovati e dovete perdonare tra di voi? O non vi siete mai fatti del male? Non ho sentito. C'è qualcuno di voi che non ha mai fatto del male a tuo partner? Sappiamo quanto è difficile, non vi stiamo parlando di una cosa facile, no? Però di una cosa che è un passaggio bellissimo nella nostra vita di coppia e di famiglia, perché noi siamo dei modelli per i nostri figli. E allora una volta che abbiamo fatto tutto questo, cosa accade? Una volta che abbiamo superato la rabbia, il rancore, il desiderio di vendetta, il risarcimento, resta il dolore. Lì resta il dolore. Allora tu mi hai trascurato, io ho provato dolore, non mi sono sentito più il tuo uomo, non mi sono sentito più la tua donna, non ho sentito più quel tu sei mio, io ho sofferto. Allora vieni in contatto col dolore tuo, ed è in quel momento che, vivendoci quel dolore, e te lo comunico, lì le lacrime sono solo lacrime di dolore, non più di rabbia, non più di rancore. Allora in quel momento io ti comunico questo, allora ci sono le lacrime di chi è stato offeso e ti voglio dire che mi hai fatto molto male, e ci sono le lacrime di chi ha fatto del male, mi dispiace che ti ha fatto male. Allora qui, questo è il punto del perdono. Questo è il momento in cui se ne va la rabbia, se ne vanno tutte le emozioni più negative, resta il dolore di chi ha fatto del male, di chi è stato. E qui è l'esperienza forte, perché in quel dolore unisce di nuovo, ma unisce a un livello più alto, perché si è in grado di comunicarsi l'anima, il cuore che è spezzato per aver fatto del male, per aver sofferto. In quel momento, per questo l'esperienza del perdono poi diventa, che cosa? Una vita nuova per la coppia. Rita prima faceva questo esempio bellissimo, che non mi ricordavo bene, del travaglio, no? Che diceva di Luigino Bruni, che non... ma il travaglio genera, cioè il travaglio non è soltanto dolore, poi nasce col bambino, nasce la vita, il perdono è se ci troviamo uniti a un livello più alto, siamo stati capaci di dire mi dispiace. Noi l'abbiamo vissuto questo, io l'ho vissuto con vita e abbiamo visto cosa succede nelle coppie quando lo vivono. È un'altra dimensione. Il rapporto si arricchisce di alcune cose di cui vi parla la vita. Voglio dirvi solo una cosa sul perdono, su questo perdono qui. Leggetemi. Perdonare se stessi. Vi state annoiando innanzitutto? Possiamo tornare ancora un po', perché poi vorremmo che ci fosse un dialogo, cioè nel senso di... Questo, il perdono a se stessi è un'altra cosa molto delicata. Perché voi mi direte? Non è più difficile perdonare gli altri? No. Non è più difficile perdonare. È più difficile perdonare noi. Innanzitutto, nel perdonare noi stessi non ci sono spettatori. Questo non c'è chi ci guarda. E non c'è quel po' di orgoglio per dire io sono stato in grado di perdonare, quella umanità che viene fuori in noi, però io ti chiedo scusa, e sotto sotto magari qualche volta, però io sono bravo. E perdonare noi stessi no. Noi siamo allo specchio e le esperienze che io ho fatto, che mi ha segnato profondamente nel rapporto con Rita, ma anche negli altri rapporti. Cioè, vedere la nostra compassione, vedere, guardarci nella nostra fragilità, nei nostri limiti, ma anche nella nostra ombra, quella parte di noi che non vogliamo assolutamente vedere perché ci fa troppo male. E nessuno è senza compassione, nessuno di voi, nessuno di noi, nessuno è senza ombra. Nessuno può dire io sono. Che cos'è quest'ombra? Sotto sotto quello di sentirci superiore agli altri. Oppure sotto sotto quello di sentirci, ma io ho la verità. Io sono, in fondo lo so io qual è la cosa giusta. Oppure sotto sotto, in fondo, a me piace come andare. Per bene che non la guardo questa cosa di me. Oppure sotto sotto quella parte egoista, sì, un po' egoista lo sono, ma fa male guardare un po' l'egoismo. Sotto sotto, ma a me piace la quiete, non la vera pace, ma la quiete. Cioè, ci sono tanti buoni motivi che noi usiamo con noi stessi, ma non è che perché siamo cattivi, ma perché ci fa troppo male guardare certe cose di noi. E allora ci difendiamo. Allora, perdonare noi stessi è... Per esempio, vi dico quello che è stato per me. Perdonare me stesso è non più sentirmi un bravo cristiano, ma sentirmi un uomo che fa del male, un uomo che trascura sua moglie, un uomo che non, anche se ha giurato fedeltà in un patto coniugale, a un certo punto si ritrova ad allontanarsi dalla donna che ama e a non sentire più l'amore. E quando mi sono visto così, altro che perdono, ho detto Rino, ma che frana che sei. Questo sei tu, Rino. E in quel momento è stata veramente durissima per me guardarmi interamente per come sono. E mi ricordo benissimo quanto sono stato a piangere davanti a un crocifisso che c'era nella chiesa del Duomo a Santa Maria, il mio crocifisso, come l'hanno pure legato. Un sacerdote ha detto che non andava bene questo Gesù sospeso tra terra e cielo, che mi ha accompagnato in vari momenti duri della mia vita. E a un certo punto mi ricordo le lacrime, ma non riuscivo io a perdonare. Non riuscivo a perdonarmi quel male e non riuscivo era troppo forte, non riuscivo neanche a balbettare il perdonami. Una volta mi sono riuscito. Quando poi ci sono riuscito è stato nel momento in cui, guardando quel Dio e sentendo quel, e sentendo per la prima volta la misericordia di quel Dio per me, lì ho detto, ma tu mi ami così? Prima pensavo che mi amava perché ero bravo. Prima pensavo che mi amava perché io parlavo di lui, perché io portavo lui alle persone. Prima pensavo che lui mi amava perché io davo. Poi ho scoperto che lui mi ama perché sono una frana. Che lui mi ama perché sono così. E questo è morto per me. Lì è stato un momento molto forte, perché tra le lacrime, sentendo il suo amore, mi sono perdonato. Cioè, nel senso che il suo perdono mi è stato dentro. E ho potuto dire, e allora ho potuto guardare vita, ma come dire, con la dignità che mi restituisce il nostro perdono, veramente il perdono di Dio, e il no, ci restituisce dignità. Allora noi possiamo guardare negli occhi la persona a cui abbiamo fatto del male e dirle, ti chiedo scusa, non volevo farti del male, ma te l'ho fatto. Allora, lì non ci sono spettatori. Però guardate, è sottile, perché il nostro orgoglio, il nostro io è forte, è fortissimo. E allora lì, come dire, però anche questo ci libera tanto. Guardarci con la dignità con cui ci guarda Dio, e non perché siamo bravi, perché siamo figli.
Piango perché è questo, alla fine mi ha spiegato quello che mi diceva prima, cioè che chi ha offeso sperimenta la gratitudine, chi ha sentito di essere stato offeso, come posso essere stata io, ho sperimentato la misericordia, questa apertura del cuore, perché alla fine mi sono resa conto che se lui si era allontanato perché io avevo una mia responsabilità. Io avevo tradito la sua fiducia nel patto di fedeltà in una maniera più sottile, perché fin dai primi anni io davo per scontato l'amore cordino, e quindi magari mi dedicavo molto ai miei, perché mio papà è stato male molti anni, però davo per scontato, e quindi non costruivo nel rapporto quotidiano con le piccole cose questo amore con lui, per cui alla fine lui si sentiva, era lui che si sentiva trascurato nel quotidiano, e quindi quella sua, quello che lui dice, la trascuratezza a cui poi è arrivato, cioè come a un certo punto le nostre strade sembravano non più incrociarsi ma essere solo o parallele o divergenti, ma perché quando io ho fatto tutti quei passi di consapevolezza della mia proboscide, di consapevolezza di quello che avevo io provocato in lui, allora certamente ho capito che il passo era quello di aprirmi a lui, perché avevo capito i miei errori, i miei tradimenti sottili, quotidiani, proprio nella profondità, nell'essenza del patto coniugale, perché questa era la mia fedeltà. Cioè, ho sentito che non potevo, come non sentire la mia colpa soltanto perché io avevo, per esempio, seguito, curato prima di tutto i miei genitori, perché il patto era quello di essere una sola cosa prima di tutto con mio marito. E quindi dopo la sua apparente, come dire, il suo allontanamento più grave non era lui ad aver come tradito questo patto di fedeltà, come vicinanza con me, perché la prima ero stata io. Ecco, quindi questo mi ha aperto il cuore alla misericordia, cioè la misericordia come capire che prima di tutto io ero stata una misera e quindi la conseguenza era aprire il mio cuore a lui. Ecco, quindi a un certo punto, quando si fanno questi passi, si arriva non più al perdono, ma un passo in più, alla riconciliazione. Qual è la riconciliazione? È che il partner ferito ha la necessità di esprimere il proprio dolore, perché per il partner ferito è importante che il dolore venga riconosciuto dal partner. E quindi come può capire che è riconosciuto? Perché il partner che ha ferito comprende la ferita che ha provocato ed esprime rimpianto e rimorso. L'altro passo quindi è che il partner ferito accetta le scuse dell'altro e a questo punto nella coppia cresce la fiducia, la sensibilità e la comprensione e nasce la riconciliazione. Queste sono delle fasi, diciamo, che partono dalla Sue Johnson, che è una terapeuta di coppia del Canada e che noi abbiamo un po' modificato. Ecco, quindi queste fasi sono importanti, perché se l'altro non chiede, sente il danno subito, non sente questo rimpianto, queste scuse in maniera solenne, allora non si sente capito. Vi racconto una mia esperienza. In sintesi, come esperienza. Allora, due Natali fa più o meno, due o tre Natali fa, forse tre, io smonto dalla notte perché io faccio i turni, quindi anche faccio la notte, e smonto un giorno di Natale dopo aver fatto la vigilia in clinica. Venivano anche i miei suoceri, quindi dovevo cucinare qualcosa in più. Lino non è molto bravo a cucinare, per cui so che non mi avrebbe aiutato, però lui mi aiuta in un altro modo, nel senso che mi gironzola, rende sempre l'atmosfera molto lieta, si mette a suonare al pianoforte le canzoni natalizie, insomma dà un'aria proprio veramente di natalizia. A un certo punto Rino dice: io devo andare a Caserta, quindi a 7 km, a prendere il baccalà che mi fanno dei pazienti. Dico: ma come? Io sono andata la notte, devo cucinare, vengono tu te ne vai a prendere il baccalà. Dico: questi pazienti, a cui poi veramente che avrebbero, dovrebbero tanto a Dio, perché si sono separati e poi dopo, grazie a lui, hanno scoperto la riconciliazione. E quindi è una famiglia che è rinata. Dico: dovrebbero essere loro a portare il baccalà. Glielo dico, lui sta zitto, passa un'ora, dopodiché dice: di te, allora io vado. E se ne va e torna dopo un'oretta, perché naturalmente c'è la traffica, eccetera, eccetera. Io rimango male, però cerco di contenermi perché dovevano venire i miei suoceri. Quando i miei suoceri se ne sono andati, allora ho detto: vieni un poco qua, ti devo parlare. Noi donne penso spesso diciamo così. Allora mi metto sulla sulla sponda del letto e Rino sta vicino alla... Rino si mette di fronte a me con un piede che sta verso la porta, cioè proprio pronto per un atteggiamento di fuga, di difesa. E la fuga. Allora io dentro di me cerco di esprimergli il dolore che avevo provato di non sentirmi compresa e capita. Rino a modo suo mi chiede scusa, però difende questi pazienti, insomma, io non mi sento compresa. Questa storia va avanti per 2 mesi, che ogni tanto, dopo magari 3-4 giorni, una settimana, mi ritorna forte il dolore. E io qualche parolina la dico. Perché il dolore è forte? Perché mi sento completamente svalutata rispetto a questa famiglia di pazienti. Fino a che dopo circa 2 mesi, io stavo in macchina tornando dal lavoro e lui mi chiama e mi dice delle parole, ma in un tono diverso, per cui io capisco che veramente ha compreso. Cioè io mi sento veramente compresa. Questo per dire com'è importante queste prime fasi, cioè com'è importante rendere sacro questo esprimere il dolore, ma che l'altro anche comprende, accoglie il dolore, accoglie l'altro. E così è poi possibile la riconciliazione e rinasce la coppia su un livello molto più alto.